Oggi parliamo di Olimpiadi. Ringrazio la persona che mi ha fatto pensare a questa puntata mandandomi ormai tempo fa un articolo sulla neve artificiale e sui costi sia economici che ambientali. E quindi oggi approfondiremo la questione, parleremo di montagna, di quota dello zero termico, di ghiacciai che si sfaldano, del permafrost che si scioglie, insomma parliamo della realtà quotidiana delle nostre montagne. E iniziamo a farlo e a dare un quadro delle varie problematiche con un audio di Sofia Farina, fisica dell'atmosfera, giornalista con un dottorato in meteorologia alpina, che ringrazio moltissimo. Avremmo voluto fare una diretta oggi, ma non c'era assolutamente modo di farla rientrare in mezzo ai vari impegni di Sofia Farina, che appunto ringrazio, oltre a quello che vi dicevo prima, cioè il fatto che sia una fisica dell'atmosfera specializzata in meteorologia alpina e anche presidente di Protect Our Winters Italia e parte del board di Cipra, di cui poi citeremo alcune cose. Vi mando l'audio che ha realizzato rispetto alle Olimpiadi.
Buongiorno a tutti e tutte e grazie a Radio Blackout per l'invito. In questi giorni stiamo assistendo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con immagini mozzafiato delle nostre montagne che stanno facendo il giro del mondo. Dietro questa vetrina però c'è una storia che vale la pena da raccontare, quella di un ambiente alpino che è sempre più fragile e che paga il prezzo di questi mega eventi sportivi e soprattutto di un modello di turismo invernale che mostra le sue crepe di fronte alla crisi climatica. Oggi quindi vorrei parlarvi di due questioni centrali. La prima è: qual è il vero impatto ambientale di mega eventi come le Olimpiadi su delle montagne fragili come le Alpi? E poi perché la neve artificiale, che ormai copre il 90% delle piste italiane, non è proprio la soluzione come ci raccontano. Ecco, quando nel 2019 Milano e Cortina hanno presentato la candidatura olimpica, ci sono stati promessi i giochi più sostenibili di sempre, con un budget contenuto di 1,3 miliardi di euro, e però in realtà quello che abbiamo visto realizzarsi è stato ben diverso. I costi sono lievitati e quello che doveva essere un esempio di sostenibilità si è trasformato in una serie di contraddizioni. Prendiamo ad esempio il caso emblematico della pista da bob di Cortina. I costi sono schizzati oltre i 120 milioni di euro. Per realizzarla sono stati abbattuti 500 larici secolari e non c'è una chiara prospettiva di utilizzo post-olimpico, soprattutto in termini di risorse necessarie per gestirla. Eppure il danno alla biodiversità e alla viabilità e alla gestione delle risorse della città è stato fatto. Ma non finisce qui, infatti secondo Greenpeace l'impatto idrico di questi giochi è elevatissimo. Sono stati realizzati nuovi bacini di stoccaggio per l'acqua, che è quella che serve per l'innevamento artificiale, e sono stati realizzati degli ecosistemi molto fragili che sono stati messi ulteriormente sotto pressione in un momento in cui le Alpi stanno già soffrendo drammaticamente per la crisi climatica. C'è poi il capitolo degli sponsor. Le tre principali aziende legate ai combustibili fossili sono responsabili da sole di quasi il 60% dell'impatto climatico dell'evento e si tratta di un vero e proprio paradosso. Le Olimpiadi invernali, infatti, che dipendono dalla neve, quindi dal freddo, sono sponsorizzate da aziende che con le loro emissioni stanno proprio scegliendo quella stessa neve. E sul territorio gli impatti si vedono già da anni. A Cortina, in un'area dove coesistevano quattro cartieri contemporaneamente, tra cui quello contestatissimo della cabinovia di Apollonio su Crepes, il terreno ha ceduto. E la corsa alla cementificazione in alta quota ha mostrato così platealmente i suoi limiti. L'opera è stata commissariata, i lavori sono continuati, ma quella fiorita nel paesaggio rimane. Tra le varie associazioni, Mountain Wilderness ha denunciato che molti progetti non sono stati sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tradendo le promesse iniziali di trasparenza e di tutela. E anche in città l'impatto si fa sentire. A Milano, ad esempio, le Olimpiadi stanno accelerando i processi di gentrificazione e speculazione immobiliare già in atto. Per capire quanto tutto questo sia grave, dobbiamo guardare la situazione delle Alpi in generale. I dati scientifici, infatti, sono inequivocabili e allarmanti. Le temperature sulle Alpi stanno aumentando a una velocità doppia rispetto alla media globale. Pensate, mezzo grado in più ogni 10 anni per le temperature minime e massime. Negli ultimi 100 anni, dal 1920 al 2020, le nevicate sono diminuite del 34%, con un'accelerazione drammatica dopo il 1980. Sotto i 2000 metri, gran parte di quella che una volta cadeva come neve, oggi è pioggia. In 60 anni abbiamo perso oltre 170 km quadrati di ghiacciai sulle Alpi italiane. E, ad esempio, la tragedia della Marmolada del luglio 2022 è un esempio drammatico di come il cambiamento climatico stia rendendo la montagna anche più instabile e più pericolosa. Le Alpi non sono solo più calde, ma anche più fragili. Nel 2025 sono stati documentati 40 eventi franosi in alta quota, come crolli di roccia, colate detritiche, e 154 eventi meteo estremi nelle regioni alpine. La Lombardia è stata la più colpita, seguita da Veneto e da Piemonte. Frane, alluvioni, piogge intense. Con ogni grado in più di temperatura, la frequenza di questi eventi potrebbe addirittura raddoppiare. E c'è di più. Anche la siccità sulle Alpi diventerà più intensa, lunga e diffusa, già con un aumento di quello che stiamo vivendo di 1,6 gradi. Stiamo parlando di un ecosistema che fornisce acqua a milioni di persone e che sta cambiando molto rapidamente sotto i nostri occhi. Di fronte a questo scenario, quindi, qual è stata la risposta dell'industria dello sci? Quella di intensificare la produzione di neve artificiale. L'Italia infatti detiene un primato di cui non andare fieri. Il 90% delle nostre piste è innevato artificialmente, più di Austria con il 70%, Svizzera con il 50%, Francia con il 40% e Germania con il 25%. Ma risorge spontaneo chiedersi perché la neve artificiale fa male all'ambiente? A rispondere sono sempre i numeri. Per quanto riguarda il consumo di acqua, pensate che per produrre circa 2,5 metri cubi di neve servono quasi 1000 litri d'acqua, che vuol dire che per una pista di medie dimensioni parliamo di circa 20.000 metri cubi di acqua. Su tutto l'arco alpino, quindi, l'innevamento artificiale consuma circa 95 milioni di metri cubi di acqua all'anno, che è quanto ne consuma una città con 1 milione di abitanti. E quest'acqua, stoccata nei bacini artificiali, viene sottratta al territorio montano proprio quando questo già soffre di carenze idriche. Per quanto concerne invece il consumo energetico, parliamo di circa 600 gigawattora all'anno per innevare le piste alpine, che è pari al consumo di 130.000 famiglie o di una città da mezzo milione di abitanti. Inoltre, stiamo parlando di emissioni di CO2 che a loro volta aggravano il problema che vorremmo risolvere. C'è poi il tema dell'impatto sull'ecosistema. La neve artificiale è più pesante e densa di quella naturale, esercita una maggior pressione sul terreno, si fonde più lentamente e rimane al suolo fino a primavera inoltrata, quando il suolo dovrebbe essere già libero e caldo per permettere l'attività vegetativa. Questo ritarda il risveglio della vegetazione alpina e compromette l'intero ciclo ecosistemico. Inoltre, la realizzazione di bacini artificiali comporta degli sbancamenti enormi, la realizzazione di scavi, tubature, macchinari in alta quota. E poi ci sono i battipista, mezzi che pesano tra le 4 e le 12 tonnellate che compattano il terreno e si spostano a gasolio, determinando anche inquinamento acustico. In sostanza, la neve artificiale non è solo costosa economicamente, dai 3 ai 7 euro al metro cubo, ma soprattutto è insostenibile dal punto di vista ambientale. Inoltre, potremmo definirla come un accanimento terapeutico. Stiamo cercando di mantenere in vita artificialmente un modello di turismo che la natura stessa ci dice essere ormai superato. Allora, che cosa possiamo fare? Dobbiamo cambiare paradigma nel turismo montano. Le montagne hanno un enorme potenziale anche senza sci alpino. Ci sono tante attività che possiamo realizzarvi, dal trekking, le ciaspolate, il turismo culturale, l'enogastronomia, la mountain bike. E alcune località stanno già sperimentando con successo questa transizione. Serve però un piano di conversione graduale che sostenga economicamente le comunità montane nel corso di questa trasformazione. Abbiamo bisogno di investire nella manutenzione del territorio, che crea occupazione, invece che in nuovi impianti destinati a diventare cattedrali nel deserto. Per i mega eventi come le Olimpiadi serve un ripensamento radicale. Bisogna utilizzare solo infrastrutture esistenti, procedere con delle valutazioni di impatto ambientale rigorose e con una trasparenza totale sui costi e sugli impatti ambientali e sociali. Le Alpi ci stanno lanciando un messaggio chiaro. Sta a noi scegliere se ascoltarlo o continuare a fingere che tutto possa rimanere come prima, mentre la montagna cambia davanti ai nostri occhi. Grazie per l'ascolto.
Eccoci, avete sentito Sofia Farina, fisica dell'atmosfera, giornalista con un dottorato in meteorologia alpina, presidente di Protect Our Winters e parte del board di Cipra. Leggeremo più avanti anche dei suoi articoli. Io nel frattempo mi assicuro di essere già in collegamento con Abu di Apri. Ciao, ci senti?